occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
E tu e 1, 2, 3. Vabbè, niente, cerco di darmi un po' di carica con un conto alla rovescia, ma oggi è difficile, oggi è dura. Buongiorno, le 8:07, benvenuti, bentornati, ultima puntata della settimana del Demone del Tardi. È venerdì 22 maggio ed effettivamente è un po' dura. Oggi mi sento come Forrest Gump, quando dopo aver attraversato di corsa più volte gli Stati Uniti, andata e ritorno, da oceano a oceano, di colpo, con i capelli ormai alle spalle, la barba all'ombelico, si ferma nel mezzo del deserto e dice: sono un po' stanchino, vorrei tornare a casa. Ecco, anch'io effettivamente sono un po' stanchino. Sarà l'effetto del lockdown, ma attenzione, ci sono effetti ed effetti. Tra gli effetti del lockdown, per esempio, c'è da registrare ieri il memorabile sbrocco di Enrico Mentana. Non era passata neanche un'ora dall'intervento alla Camera del deputato 5 Stelle Ricciardi che il direttore del TG La 7 impugnava lo smartphone con entrambi i pollicioni per cantargliene quattro alla maniera dei peggiori bar di Caracas. Che cos'era successo? Era successo che il Ricciardi, lo dico così, il Ricciardi, che fa molto verbale dei carabinieri, imputava dritto per dritto alla regione Lombardia la responsabilità di una disastrosa gestione sanitaria dell'epidemia da Covid. Questo poco prima di essere circondato da un nutrito gruppo di deputati leghisti che in un soprassalto di movida virile prima rumoreggiava in modo veemente, poi si assembrava, manco fossero i Navigli, nei pressi della sua persona. Tutto questo mentre il malcapitato fico, adeguato come la puffetta a cercare di sedare una rissa da saloon, tentava senza successo di richiamare all'ordine gli onorevoli colleghi. Visto e osservato tutto questo, Mentana, estratto lo smartphone dalla fondina, digitava inorridito e schiacciava il tasto invio, pubblicando su Facebook il seguente post. a nome di tanti che non voterebbero mai Lega, ne hanno mai votato per Berlusconi o Formigoni, vorrei dire all'onorevole Ricciardi che mai avevo ascoltato in un'aula parlamentare un intervento così squallido e vergognoso, che per colpire i suoi avversari identifica una regione martire con chi la amministra e bolla entrambi arbitrariamente e con aperta soddisfazione per il numero di morti. Se non fosse un eletto, le direi che è un coglione, ma temo di essere querelato dagli incolpevoli testicoli. Così digitava Enrico Mentana e volentieri pubblicava sulla sua pagina di Facebook. Ora, caro Mentana, al netto del fatto che la sua classifica dei più abbietti interventi parlamentari di tutti i tempi è largamente rivedibile, visto che la classe politica è quella che è, di interventi raccapriccianti ne abbiamo sentiti di ogni, al netto di questo, dicevo, e al netto del fatto che la demagogia ad alzo zero non mi è mai piaciuta, mi permetta però una piccola puntualizzazione. Senta qui. In Lombardia c'è stata un'evidente assenza di strategie relative alla gestione del territorio, in un contesto in cui la sanità pubblica e la medicina territoriale sono state da molti anni trascurate e depotenziate. La gestione confusa delle RSA ha prodotto diffusione del contagio e un triste bilancio in termini di vite umane. La mancata fornitura di protezioni individuali ai medici del territorio e al restante personale sanitario ha determinato la morte di numerosi di essi e la probabile involontaria diffusione del contagio. Per non dire della mancanza di dati sull'esatta diffusione dell'epidemia, legata all'esecuzione di tamponi solo ai pazienti ricoverati e alle diagnosi di morte attribuita solo ai deceduti in ospedale. Bene, ora, prima di dare del coglione anche a me, che peraltro me lo merito, sappia che questi giudizi impietosi, ma ce ne sono anche di peggio, non li ho mica formulati io. Mi sono limitato a fare un copia e incolla dalla lettera aperta della Federazione dell'Ordine dei Medici Lombardi, diffusa qualche settimana fa. Dunque, le suggerisco di rileggersela prima che proprio i medici della Lombardia possano legittimamente pensare che ha dato dei coglioni pure a loro. Cordialmente, da un modestissimo collega. Collega, adesso non esageriamo. Facciamo da uno che non simpatizza per Ricciardi né per gli altri soggetti da lei citati e da un milanese che nell'epidemia ha perso amici e familiari come molti altri e proprio per questo non sopporta, ma proprio non sopporta, la facile e intollerabile retorica della regione martire. Per la cronaca, a un certo punto, dopo un paio d'ore e migliaia di commenti, Mentana ha cancellato gli epiteti dal post. Non per paura di essere querelato, ha scritto, ma perché aveva deciso di affrontare il Ricciardi a colloquio in prima persona. Ok, benissimo, ma la sostanza che resta è che non bisogna parlare male della Lombardia. E oggi, su diversi quotidiani, è tutto un commentare l'accaduto, è tutto un commentare, ma con prudenza, all'uncinetto, stando sulle punte, come farebbe Carla Fracci nel Lago dei Cigni. Per esempio, il titolo del Corriere della Sera, che cos'è? Attacco Movimento 5 Stelle alla Lombardia, che se uno volesse essere malizioso potrebbe pensare che c'è un certo comun sentire tra Mentana e Urbano Cairo, che è direttore, editore non solo del Corriere della Sera ma anche della Sette, ma siccome noi non siamo malinziosi ci limitiamo a registrare del comun sentire. E il Corriere della Sera, come fa per esempio la Stampa, intervista Giorgetti, che ieri minacciava occhio che qui va a finir male, e oggi, tolta la felpa con scritto A come atrocità, doppia T come terremoto e tragedia, I come ira di Dio, L come lago di sangue e A come adesso vengo e ti sfascio le corna, un po' come l'Attila del discorso ai barbari nella memorabile versione di Abatantuono, tolta quella felpa Giorgetti si è rimesso il vestito da statista e dice per esempio nell'intervista che gli fa il Corriere, dice dove è andato a finire Giorgetti, mannaggia lui, eccolo qua, dice: chiedono collaborazione e provocano sui morti, mentre dice alla Stampa, che lo mette anche nel titolo, attenti che il paese qui esplode. Questo dice Giorgetti, ma vediamo quali sono i commenti. Per esempio c'è il commento di Marcello Sorgi in prima pagina sulla Stampa, vergogna quelle liti in aula. Marcello Sorgi che mette insieme il deputato leghista Pagano, che definiva neoterrorista Silvia Romano, appena rientrata dal sequestro in Somalia, e proprio Ricciardi che, scrive Sorgi, muove un attacco esagerato ai limiti dell'insulto e dichiaratamente mirato a suonare da provocazione. Massimo Franco, invece, notista politico del Corriere della Sera, stigmatizza l'eccesso di virulenza e scrive: a essere benevoli quanto è successo è solo figlio dell'istinto polemico e rozzo del parlamentare grillino, a essere maliziosi risponde alla volontà di tracciare un solco tra maggioranza e opposizione e di blindare il governo in una coalizione nella quale il protagonismo del Movimento 5 Stelle cerca di riproporsi nel modo più chiassoso. Chi mette nel titolo la questione di quanto accaduto alla Camera è Il Giornale di Sallusti, che titola tutta pagina: l'ora dei picchiatori, vergogna la Camera, chi sono i picchiatori? Il Ricciardi di qui sopra, che insulta il Nord e i suoi morti, invece festeggia Libero a pagina 7: ecco la rissa, finalmente la Lega si ribella a Roma, buffona, e via di questo passo. Si fa fatica a trovare invece qualcosa che torni a prendere in mano l'argomento, ovvero che cosa è accaduto in Lombardia, ci sono state delle responsabilità, che cosa è successo veramente. E allora, visto che utilizzavo la lettera aperta scritta qualche settimana fa dalla Federazione dell'Ordine dei Medici, lasciando che fossero i medici a parlare, oggi l'unico giornale che si rivolge ai medici nello sfoglio che ho dato è Il Messaggero. Il Messaggero a pagina 5 si occupa proprio della crisi del modello Pirellone. Vero, Il Messaggero, quando può parlare male di Milano e della Lombardia, non perde l'occasione, perché si sa, la lotta tra Roma e Milano è quella lì. Ma Il Messaggero fa la cosa che bisogna fare, appunto, chiede ai medici una valutazione su quello che è accaduto, e quindi parla innanzitutto Guido Marinoni, presidente dell'Ordine dei Medici di Bergamo, che paragona l'epidemia di Covid-19 in Lombardia a un disastro aereo. Non si può tornare indietro, dice, ma recuperare la scatola nera è indispensabile per implementare la sicurezza. Mi rendo conto che in questa fase di acceso scontro politico sia difficile, non è però un motivo sufficiente per non analizzare gli errori ed evitare di ripeterli. E in Lombardia, dicono i medici, che dal 20 febbraio hanno affrontato l'epidemia basandosi su protocolli contrastanti, interventi inadeguati e senza mascherine, di sbagli ne sono stati commessi tanti. La causa di tutto la segnala per esempio Vittorio Agnoletto, e questo non è un elemento di novità perché lo sentiamo tutti i giorni ai nostri microfoni. La causa di tutto, dice Agnoletto, va ricercata nell'abbandono dell'assistenza territoriale e nella privatizzazione della sanità lombarda, il cosiddetto modello Formigoni. E poi viene la catena di errori. Il primo avviene all'ospedale di Codogno, dove domenica 16 febbraio il paziente 1 arriva senza presentare alcun criterio che avrebbe potuto identificarlo come caso sospetto di infezione da coronavirus, secondo le indicazioni della circolare ministeriale del 27 gennaio 2020. Lo dice questo Massimo Lombardo, direttore dell'azienda sanitaria di Lodi. E il paziente 0 torna il 19 febbraio già grave, il tampone gli viene fatto alle 21:20 di giovedì 20 febbraio. Dal momento dell'ingresso in ospedale a quello del test trascorrono 36 ore, periodo in cui è entrato in contatto con medici, infermieri e un intero padiglione di pazienti. A questo punto esplode il caos. In attesa di direttive regionali, il personale presente va a casa per autoisolarsi, salvo poi rientrare in servizio per carenza di operatori. Diciamo che nel caso di Codogno la regione Lombardia può essere stata travolta dall'effetto sorpresa, commenta un operatore sanitario. Tutto quello che è successo dopo però non ha giustificazione. Lo schema infatti si ripete al pronto soccorso di Alzano Lombardo. Il 23 febbraio ci sono i primi due tamponi positivi, l'unità di crisi della regione chiude l'ospedale alle 3 del pomeriggio, salvo riaprirlo in serata senza fornire direttive, soprattutto lasciando andare a casa il personale e i parenti in visita senza alcuna operazione di tracciamento, isolamento né tampone. Ma, e si va avanti, la riorganizzazione delle ASL in agenzie di tutela della salute non ha funzionato. Laddove avrebbe dovuto esserci assistenza sul territorio sono rimasti solo i medici di medicina generale, in prima fila e disarmati, senza mascherine, in una sorta di abbandono, dice ancora Guido Marinoni, presidente dell'Ordine dei Medici di Bergamo. Ciò che ha funzionato in Veneto, in Lombardia, dice, è rimasto sulla carta: la creazione di distretti sanitari, e di poliambulatori in stretto contatto con i medici di base che avrebbero evitato il disastro negli ospedali. Sullo sfondo viene detto ancora nessuno vuole demonizzare la sanità privata, ma tocca al pubblico dettare le regole, che non devono essere a discrezionalità dei privati. E poi ancora, la mancanza di controllo sul territorio sembra all'origine delle stragi nelle RSA, con centinaia di anziani morti in queste strutture. Non c'è stata alcuna valutazione dei rischi, sottolineano gli esperti, nessuna direttiva precisa sui comportamenti da tenere, né monitoraggio del personale sanitario, pochissimi i tamponi eseguiti, una superficialità che ha portato alla famigerata direttiva dell'8 marzo, nella quale i pazienti positivi sono stati trasferiti dagli ospedali al Trivulzio e in altre case per anziani. Qui si citavano, mi fermo con le opinioni dei medici sulla gestione sanitaria in Lombardia riportate dal Messaggero, si citavano i tamponi, e allora oggi andiamo a pagina 5 del Fatto Quotidiano, che è l'unico quotidiano che oggi titola Lombardia ancora fuori controllo, ma non si può dire. Davide Milosa a pagina 5 è l'autore di un pezzo che ha questo titolo: Milano, 603 casi sospetti in 48 ore, solo 9 tamponi. Secondo un report riservato della regione, dal 4 maggio su 19.168 con sintomi Covid segnalati alle ATS, testato solo 1 su 3. A 18 giorni, scrive Milosa, dall'inizio della fase 2 in Lombardia, vi è ormai la matematica certezza che i dati comunicati in via ufficiale dalla regione non rappresentano l'andamento reale del contagio. Ci sono numeri che sono comodi da divulgare e altri che è meglio tenersi in tasca, come quelli scritti nero su bianco in un report riservato dell'unità di crisi. Sul piatto c'è la fase 2, c'è soprattutto il fiato sospeso per capire come si evolverà il contagio dopo la riapertura avviate lunedì. Il lavoro sui tracciamenti e sui contatti resta al palo, con una media di 13.000 tamponi al giorno e nuovi casi positivi in Lombardia, che ieri sono stati 316, con un rapporto tra tamponi fatti e positivi intercettati del 2,1%, il più basso da aprile. Ma ciò che mostra quanto ancora sia pericolosa la situazione lo si trova nelle pieghe di un documento riservato della regione che riguarda i casi sospetti di persone sintomatiche segnalate dai medici di base alle varie ATS del territorio dal 4 maggio, ovvero dall'inizio della fase 2 fino ad oggi. Non si tratta più di telefonate dirette del cittadino che si autodiagnostica il Covid, bensì di valutazioni mediche ormai certificate attorno a un protocollo sintomatologico preciso. Dal 4 maggio, nelle ultime due settimane, le segnalazioni per sospetti Covid comunicati dai medici di base alle 8 ATS in cui è divisa la regione sono state 19.168. A fronte di 19.168 casi sospetti, sono stati effettuati 6.440 test molecolari, dei quali non si conosce ancora il risultato, un terzo del totale. Solo un caso diagnosticato su 3 è stato quindi testato, e ancora più impressionanti sono i dati rilevati dallo scorso lunedì 18 maggio. 3.157 casi comunicati come sospetti, solo 25 quelli effettivamente testati. Nell'area metropolitana di Milano, per esempio, su 603 segnalazioni i tamponi eseguiti sono stati 9. E poi si citano altri dati da quel report riservato, per esempio, che riguardano l'ATS dell'Insubria. Qui negli ultimi due giorni i casi segnalati sono stati 375 con un solo tampone effettuato. Non va meglio per l'ATS di Pavia, che comprende anche Lodi. Nelle ultime 48 ore, a fronte di 158 casi sospetti, è stato effettuato sempre un solo tampone. A Brescia aumentano le segnalazioni, 624 tra il 18 e il 20 maggio, ma il risultato non cambia, solo un tampone effettuato. A Bergamo, nello stesso periodo, 536 segnalazioni e 5 tamponi, e via di questo passo. Naturalmente il Fatto si torna ad occuparsi anche dell'ospedale Fiera, ombre su costi e donazioni, ora indaga la procura, e poi riporta un interessante colloquio di Gianni Berbacetto con Alberto Zangrillo, il primario del San Raffaele, a proposito dei medici che parlano della gestione sanitaria in Lombardia. Scrive Barbacetto: questa volta Zangrillo sta bene attento a non farsi sfuggire neppure una parola contro l'ospedale alla Fiera Milano, non vuole alimentare ulteriori polemiche, ma in regione si ricordano bene quando se ne andò sbattendo la porta durante una delle delle prime riunioni sull'ospedale da impiantare in fiera. Un'operazione inutile, disse senza troppi giri di parole, perché Zangrillo prevedeva che quando la struttura sarebbe stata pronta, la curva dei ricoveri in terapia intensiva sarebbe stata in calo, e così è stato, e perché riteneva e continua a ritenere che una rianimazione non possa essere svincolata, anche in termini di spazi, da una struttura ospedaliera. Non gli hanno dato retta, l'ospedale in fiera era lo spot da esibire in mancanza di tutto il resto: tracciamento, medicina territoriale, protezioni per medici e infermieri, tamponi, test sierologici. Oggi, volendo essere propositivo, il professor Zangrillo comincia comunque non andandoci giù leggero. Sono in completo disaccordo, dice, con chi mette al primo posto negli interventi per adeguare il servizio sanitario il rafforzamento delle terapie intensive. Lo ripeto, fa più un infermiere ben preparato che 100 ventilatori da terapia intensiva. Bisogna rafforzare invece i presidi medici territoriali. Zangrillo snocciola qualche cifra. In Italia abbiamo 8,8 posti di terapia intensiva ogni 100.000 abitanti. In Germania sono 24, anche se loro contano pure le terapie subintensive. Per adeguarci ai numeri tedeschi ci vogliono molti soldi e molto tempo, ma subito possiamo e dobbiamo fare un'altra cosa: migliorare quello che c'è già. La terapia intensiva è l'ultima opposizione. Prima si deve intervenire sul processo di presa in cura del paziente. Prima di essere costretti alla terapia intensiva bisogna intervenire tempestivamente innanzitutto nell'assistenza domiciliare, che nella prima fase della pandemia da Covid non c'è quasi stata. Poi si deve intervenire sempre con tempestività nella fase ospedaliera, quando questa è necessaria. In questi mesi molti pazienti sono arrivati in ospedale troppo tardi. Infine c'è la terapia intensiva, ma questa è solo l'ultima fase. Poi Zangrillo prova a fare una previsione: sono sicuro che tra 10-15 giorni sul carro di coloro che sostengono che il virus stia diventando meno cattivo ci saranno solamente posti in piedi. E quindi, insomma, gli autobus e i metro sono ancora parzialmente vuoti, ma su quel carro lì, dice Zangrillo, non ci sarà posto a sedere, talmente sarà pieno. Abbiamo ancora qualche minuto e allora volevo segnalarvi che nell'album delle figurine della pandemia, nella pagina dei virologi sovranisti accanto a Trump, Bolsonaro e compagnia, restava, ahimè, uno spazio vuoto che però oggi possiamo finalmente riempire, e lo riempiamo niente di meno che con il leader ceceno Kadyrov. Se ne occupa oggi Fabrizio Dragosei a pagina 19 del Corriere della Sera e racconta: ha imposto a tutti i suoi concittadini le più strette misure di isolamento, ma lui è stato mostrato dalla TV di Stato mentre si intratteneva allegramente con amici e sodali durante una grigliata. Ramzan Kadyrov, presidente e signore incontrastato della Cecenia, sarebbe ora malato di Covid e, dopo aver dato dei traditori ai medici che avevano parlato delle carenze del sistema sanitario della Repubblica Caucasica, il capo ceceno sarebbe volato a Mosca con il suo aereo personale per essere ricoverato nell'ospedale clinico centrale, quello riservato alla nomenclatura. Il servizio stampa della presidenza cecena si è rifiutato di fornire informazioni sulle condizioni di salute di Kadyrov. Il suo assistente personale si è limitato ad affermare che il capo controlla personalmente la situazione della pandemia. Nella Repubblica che lui ha pacificato e che gestisce per conto del Cremlino, i malati fino ad ora accertati sarebbero un migliaio su una popolazione di 1,5 milioni di abitanti, le vittime registrate appena 11. Secondo quanto ha riferito il giornale indipendente Novaya Gazeta, è possibile che molti dei contagiati non vengano però dichiarati dai parenti per timore di ritorsioni da parte delle autorità locali. I test effettuati sono pochissimi e così molte persone non sanno se sono positive al virus o meno e quindi continuano a circolare. Kadyrov ha bollato con parole di fuoco gli eventuali untori, parlando ufficialmente in TV di coloro che avrebbero dovuto stare in quarantena, insomma la movida cecena. Vanno buttati in una fossa, ha detto, e lasciati lì a morire. Per il presidente ceceno, le persone infette che consapevolmente violano la quarantena sono peggio dei terroristi. Eppure, ricorda Dragosei, era stato lo stesso Kadyrov a dare ai ceceni la sua ricetta per tenere a freno il morbo: limone, miele e aglio. Questo dopo aver per settimane negato l'esistenza del coronavirus. E quindi, cari amici, come avete visto, potevano andarci francamente peggio. Abbiamo Fontana che non riesce a mettersi la mascherina, ma potevamo avere il ricettone di Cagirova all'ultimo piano del Pirellone, quindi basta parlare male della Lombardia. E allora le 8:29 minuti, io vi ringrazio per essere stati ancora una volta con noi ai microfoni del Demone del Tardi qui a Radio Popolare, Popolare Network. Sto per restituire la linea al GR e poi a Rassegna Stampa Internazionale, e quindi ritorna come sempre il venerdì, il giorno delle locuste. A più tardi. It's great to stay up late. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you and you. Good morning, we've gabbed the whole night through. Good morning to you. Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. Might be just as iffy if we was in Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight. Don't say good morning! Good morning! Rainbows are shining through. Good morning. Good morning. Bonjour. Bonjour. Buenos dias. Good morning.